11 febbraio 1994, ore 4:40. Nicola. Mamma, ti senti angosciata per Maria. Ti accorgi che soffre e la tua impossibilità ad aiutarla ti causa questo senso di sofferenza. Non temere, mamma, perché Maria è circondata, protetta, vegliata da tutti noi, dal nostro amore, che è attivo e potente. Non dimenticare che con papà e zio facciamo famiglia e tutti voi siete vivi in noi. La vedi sciupata in viso e l'attribuisci a quegli intrulli che prende per dimagrire. Vorresti con una manata buttarglieli via. Sarebbe l'ora. Ma oltre a questo, nel suo organismo manca un rapporto equilibrato fra i vari organi a causa di quella operazione all'utero. Deve farsi visitare da un ginecologo illuminato. Temi poi che un giorno dovrai lasciarla sola. Ma dimmi tu, hai sentito la mancanza di papà? Solo qualche rara volta. Eppure l'amavi tanto. E perché egli è vicino a te più che mai e ne senti viva la presenza. Maria, vai incontro ad un mondo ancora più unito al nostro, un mondo in cui quasi non esisterà più il distacco e la comunione con noi sarà tangibile. Più ci siete vicini con lo Spirito, più noi riversiamo su di voi la ricchezza di grazia di cui Dio Padre ci fa partecipi. Pregavo per Antonella e Nicola. Mamma, Antonella cerca un sostegno. Può appoggiarsi ad una canna agitata dal vento? Nicò, ma allora perché glielo hai fatto incontrare? Mamma, in quel momento quello era necessario perché Antonella uscisse fuori dalla corazza che lei stessa si era creata e che la teneva prigioniera. Nicò, Elia? Mamma, tutto poteva approdare ad una soluzione ottimale. Era il momento adatto, ma lei vi ha opposto un rifiuto totale. Privo persino di quella saggezza soltanto umana che le avrebbe consigliato di provare. Nicò, ma l'aiuterai ancora? Mamma, voi chiedete il nostro aiuto, noi vi veniamo incontro, vi illuminiamo, ma poi fate completamente l'opposto di quanto vi chiediamo di fare per il vostro bene, magari per accusarci poi di non aver ascoltato le vostre suppliche. Così Antonella, così Maria e tutti voi in generale, è il vostro io. Che non vuole morire. 16 febbraio 1994, ore 17. Nicola. Mamma, se dai anche una rapida scorsa ai miei libri, vedrai quante volte ti ho esortato ad inoltrare la pratica della mia beatificazione. Con chiarezza te ne spiegavo i motivi, perché non era più possibile attendere. Eliminavo qualsiasi vostro dubbio facendovi noto come questo fosse il desiderio del Padre, di Gesù, di Maria Santissima, del cielo tutto e come ogni vostro timore era infondato perché in contrasto con una fede genuina anche se piccola ed imperfetta. Eugenio, a cui era stato affidato questo compito, avviluppato sempre più nella nebbia e nella seduzione del nemico, ne spostava l'attuazione sempre più lontano nel tempo, arrivando persino a sostenere che così facendo era lui a difendere ed a proteggere il buon esito della mia causa. Tu ne hai visto i risultati. Dio Padre, pur usando in extremis una infinita misericordia nei suoi confronti, l'ha estromesso dal disegno di cui con tanto amore lo aveva reso compartecipe. Ma attenta, mamma, perché qualsiasi altro messaggio che arriva a te, fosse pure di Maria e di Giacomo o di altri, in contrasto con quanto ti dico io direttamente, è manovrato da un nemico astutissimo che con la scusa della prudenza cerca di ritardare l'attuazione di quanto noi ardentemente desideriamo. Come muoverti? Ti illuminerò al più presto al riguardo. Ti ho detto giorni fa come la tua missione riguardo alla mia beatificazione, imperniata sui miei libri, testimoni della mia storia umana e divina, fosse finita. E come tutto era pronto per una rapida soluzione della medesima. Sii attenta e vigile e non lasciarti sfuggire nessun segno. Cerca aiuto in quel sacerdote che si occupa della causa della Sinapi. Anche l'avvocato Venanzi aveva suggerito di mettersi in contatto con lui. 18 febbraio 1994, ore 16:40. Nicola. Mamma, giorni fa ti ho fatto assistere indirettamente allo scontro tra me e quell'anima. Alle sue argomentazioni, tutte così umane, purtroppo, rispondevo con verità talmente lapidarie, tante e tante volte ripetute attraverso i miei scritti, ma che se sono momentaneamente accettate perché troppo evidenti anche alla vostra logica umana vengono alla prova dei fatti ripudiate in blocco. La verità è che tutto va bene se la nostra volontà, anzi, la volontà santissima del Padre coincide con la vostra volontà, con quello che voi desiderate che avvenga. Se così non è, in voi si scatena la ribellione. Nicola, che ci sta a fare? È sordo ai nostri richiami? Ah, perché non ha guarito Eugenio, mentre attraverso Pina l'aveva promesso? Povere anime, mamma. In cui la luce che a stento aveva forato le fitte tenebre che le avvolgevano, sono di nuovo sommerse da tenebre ancora più fitte. In loro il cielo si allontana ancora di più. Tutto si concretizza in questo brevissimo lasso di tempo che li separa dal rendiconto finale, ma a cui loro non pensano, non vogliono pensare. Come fare a capire loro che restare ancora in questa vita, seppure attraverso una guarigione miracolosa, o andarsene, ma con una fede rinnovata, con una speranza più viva, senza più il timore o meglio il terrore che prende sempre più corpo nei momenti estremi, è un miracolo d'amore talmente grande che partendo dal Padre, sollecitato da me o da qualsiasi altro santo a cui vi siete affidati, trova la giusta attuazione e risposta al vostro intenso richiamo? Mamma, tu non ti sei chiesta quale fosse stata la causa scatenante nell'animo di Giovanni? L'hai conosciuta oggi. La morte di quell'anima a cui tuo tramite avevo assicurata la guarigione. Di quella speranza aveva bisogno, perché si fosse rafforzata la sua fede in me, che operavo per guarire la sua anima. Oggi, nella luce del vero, osanna al Dio delle misericordie e benedice me, che con il mio intenso operare dettato da un grande amore che in lei vedevo me stesso, che colpito dallo stesso male, mi ricordavo cosa desideravo sentirmi dire per andare avanti, mentre la luce del cielo era ancora così lontana. I cori dei parenti sotto la sferza del dolore si affloscano, e tu ne sai qualcosa, ma se potessero ancora una volta aggrapparsi a me, li trascinerei verso la speranza, come ho fatto con lui, come ho fatto con te, perché io sono il risorto. Mamma, sono passati 8 anni e mezzo dalla mia dipartita, e non ti sei mai chiesta come mai Gesù abbia usato nei confronti dei tuoi figli maschi un trattamento così diverso. Filippo, guarito da un male che la scienza medica aveva definito inguaribile, ed io, Nicola, a cui Dio aveva tolto il male privato della vita. Eppure, la stessa madre, la stessa preghiera incessante per entrambi, la promessa della guarigione. Forse Dio ha amato più Filippo e meno me? No, mamma, tu non l'hai mai pensato, ed ora più che mai. L'amore del Padre è totale per ogni sua creatura, lui spera il massimo per ciascuno di noi. Filippo avrebbe potuto rendere il 5 o 10% al massimo, io il 100%. Amore per Filippo, amore per me. Adesso mamma, vai a riposarti, perché sei stanca, lo so. 20 febbraio 1994, ore 3:20. Nicola, mamma, rispondi così a Teresa. Cara Teresa, ti ringrazio per gli auguri che assieme a Pier Giorgio e dai ragazzi mi hai inviato per il mio compleanno. Il tuo ricordo è stato per me fonte di intima gioia. Ti ringrazio inoltre per il ciclo stilato su opinioni e dibattiti che la stampa locale porta avanti sui gruppi di preghiera. L'ho letto con attenzione e poiché mi sembra che con l'invio di questo scritto solleciti anche la mia opinione, pur non avendo la pretesa della verità, penso che anche la mia versione abbia lo stesso valore di qualsiasi altra che il giornale accoglie. Io penso che quando un movimento assume proporzioni così vaste, senza distinzione di nazionalità, di latitudine, di cultura, come si è verificato per i gruppi di preghiera, allora bisogna ammettere, se non si vuole sbagliare nel giudicarli, che esiste una causa remota che li ha determinati. Quale la causa dirompente che ha fatto nascere proprio nel popolo di Dio il più semplice, il più umile, questa autodifesa, il ricorso alla preghiera con il Santo Rosario, la necessità di unirsi in piccoli gruppi per opporre più resistenza ad un nemico sempre più invadente? Ricordo il triste periodo dell'esodo in massa di tanti sacerdoti, le chiese quasi deserte, l'ateismo che attraverso correnti fortissime provenienti dalla Russia trovavano proprio qui, a Roma, sede di Pietro, una forza di espansione che ubriacava persino non pochi esponenti della Chiesa docente. Il nemico di sempre, Lucifero, Satana ed accoliti, agiva indisturbato nell'ombra. Era ridicolo persino nominarlo, Nelle chiese, quando si leggeva il Vangelo, nessuno faceva più caso ad esso. Tutto era ovattato e messo in ombra. La chiesa docente era assente. Ricordo il giudizio di un parroco che a me personalmente disse: «L'inferno esiste come ipotesi, ma non come realtà». È stato necessario l'intervento diretto di Paolo VI, che, salito in cattedra, dichiarò che Satana esisteva come persona. Ed è rimasta famosa la sua frase: «Il fumo di Satana ha invaso la Chiesa di Cristo». Lo stesso ha fatto Papa Giovanni Paolo II per affermare questa verità. Chi ha suscitato questi meravigliosi gruppi di preghiera che oggi sono oggetto di opinioni contrastanti? Maria Santissima, la Madre, che con le sue apparizioni in tantissimi luoghi della terra, ovunque anime sacerdotali illuminati, e quando questi difettavano, semplici laici, a cui Gesù, autore dei doni, dava poteri che i consacrati eludevano. Va, scaccia i demoni. Tu vedi bene come sono trattati gli esorcisti, questi eroi che combattono in prima fila e che spesso soccombono, ma che il nemico può atterrare nel fisico, ma non nello spirito, perché Dio è in loro. Oggi la Chiesa docente illuminata sollecita la creazione di gruppi di preghiera che hanno la possibilità di penetrare nelle famiglie, di costituire la Chiesa domestica sotto la guida di sacerdoti. Altri meno illuminati temono la concorrenza, la critica, ma non si danno da fare per eliminare le possibili deviazioni, deviazioni dovute senz'altro a quel nemico che per tanto tempo ha preferito ignorare. Teresa, la mia è un'opinione come tante altre, a cui io credo fermamente. Forse desideravi conoscerla, o forse no, ma anch'io sono una voce libera e sono contenta di farla sentire anche a voi che amo. Mamma. 22 febbraio 1994, Dio Padre. Pina mia, il tuo cuore triste ed angosciato per Maria, per i tuoi figli, me li hai donati e non sono mai venuto meno alla mia promessa. Tu sai quante battaglie e quante vittorie conseguite insieme. La tua vita ne è piena. Donami la tua fiducia. Non riprenderti quello che prima mi avevi donato. Tu da sola nulla puoi. Sono io la tua forza e tu conosci quanto io ti ami. Essere amata da me, che sono il Dio della misericordia, che sono quel Padre amoroso che a te si è tante volte rivelato quale grazia più grande, quale certezza più vera. Sei stanca, mia piccola apostola. Mi hai chiesto tante volte di riposare sul mio cuore di padre. Ebbene, appoggiati sul mio cuore. Tu conosci questo mio amore infinito, esso è sempre pronto a inondarti, ad avvolgerti tutta, e la pace tornerà nel tuo cuore. Ti amo, figlia mia. Non sai quanto ti ami. Vai in pace. Nicola. Mamma, sì, fai tuoi i messaggi che ti arrivano tramite Tonino, Maria, Giacomo, Lia. Oramai siete una cosa sola e l'uno conferma e arricchisce l'altro. Mi chiedi se va bene l'avvocato Venanzi come postulatore della mia causa. Certo, mamma, già ti avevo accennato come lui sarebbe stato il precursore di questa nuova era che vedrà la beatificazione di un santo nella sua giusta luce, senza i condizionamenti e gli orpelli che finora hanno deformato e leso la verità stessa. Otri nuovi per vino nuovo. È Gesù stesso che parla sempre attraverso il suo Vangelo e la verità non ha tempo. Ti abbraccio, mamma. Adesso vai a pregare. 22 febbraio 1994, ore 4:20. Caro avvocato Venanzi, sono Nicola che ti parla tramite mamma, che è la mia stessa voce. Dal giorno che sei approdato in casa mia non ti ho perso mai di vista. Ho cercato di insinuarmi nella tua vita sfruttando la più piccola occasione con piccolissimi richiami per sollecitare la tua attenzione così presa da mille problemi che caratterizzano la tua vita. Ora sono arrivato al punto di chiederti se vuoi essere il postulatore ufficiale della mia causa di beatificazione. Non sorridere divertito, perché è proprio una cosa seria che ti chiedo. Ti accorgerai come sarà letificante per te avere me che ti guiderà passo passo. Sarà come sfogliare una meravigliosa rosa dal profumo delicato che ti riempirà di gioia continuamente. Sarà per te un'avventura meravigliosa. Avevo già accennato a mamma, e credo che te l'abbia anche detto, come sarai tu il precursore di una nuova era in cui saranno cambiate le regole del gioco e la verità nella sua interezza, senza più condizionamenti o inutili orpelli che finora hanno deformato e leso la verità stessa. otri nuovi per il vino nuovo, dice Gesù nel Vangelo. Aspetto una tua risposta. Invoco lo Spirito che non ti farà mancare la sua luce. Ti abbraccio, Nicola. 2 marzo 1994, ore 2:40. Mia cara amica, sono le 2:40 di notte e sono oppressa anche io da enorme tristezza per la mia impotenza nel volere trasmettere ai miei figli la luce che Dio, nel suo infinito amore, mi dona e che loro ostinatamente rifiutano. Mi sono ritrovata casualmente tra le mani la tua lettera del 4 febbraio che ricalca perfettamente la mia esperienza. Siamo accomunate dagli stessi problemi, dalle stesse angosce, così tutte le mamme che come noi riescono ancora ad amare. Ma mi faccio forza e torno indietro per sentire ancora la voce dolcissima del Padre che mi esorta all'abbandono totale, a non riprenderci quello che prima gli avevamo donato, i nostri figli, a donargli fiducia. Tu da sola nulla puoi, sono io la tua forza e tu conosci quanto io ti ami. Essere amata da me che sono il Dio delle misericordie, che sono quel Padre amoroso che si è a te tante volte rivelato. Quale grazia più grande, quale certezza più vera? Sei stanca, mia piccola apostola. Mi hai chiesto tante volte di riposare sul mio cuore di padre, ebbene, appoggiati sul mio cuore. Tu conosci questo mio amore infinito. Esso è sempre pronto ad inondarti, ad avvolgerti tutta, e la pace tornerà nel tuo cuore. Anche a te, mia cara amica. Dio Padre questa notte rivolge le stesse parole. Con più lena e, se possibile, in letizia, con gli occhi fissi a lui riprendiamo il nostro cammino. Ti abbraccio, Pina. 4 marzo 1994, ore 4. Nicola. Mamma, ancora una volta corro in aiuto del mio Stefano che ieri sera è partito da te non certo consolato. Anche la fede più forte ha bisogno del nostro sostegno perché continuamente è esposta a venti avversi. La dinamica che noi usiamo per arrivare alle vostre anime e ricondurvi nelle braccia di Dio Padre si realizza in due modi. O servendoci di un miracolo eclatante che guarisce il vostro corpo e vi ridona la fede, o attraverso sempre il vostro corpo malato, portarvi ad una conversione che si realizza tra l'anima e Dio stesso, ed è intima, nascosta, a volte lunga, a volte parte da lontano. Essa tiene conto soltanto del raggiungimento del fine che è Dio stesso e non la guarigione di un corpo che era soltanto un mezzo per arrivare a quel fine. Quando il miracolo del corpo è necessario e rientra nella dinamica di Dio stesso che noi santi poniamo in opera ed attiviamo, quando dobbiamo abbattere orgoglio e superbie, e specialmente se sono roccaforte di una categoria specifica, la scienza medica, i cosiddetti illuminari. Tu ne sei l'esempio più evidente. Allora gli effetti del nostro intervento non si limitano alla sola persona che ne è l'oggetto specifico, ma investe un numero sempre più grande di anime, a cominciare dai più vicini, dai prossimi, per arrivare sempre più lontano a coloro che ne vengono a conoscenza. Ma i maggiori destinatari sono coloro, i luminari, il cui verdetto arrogante ferisce la potenza e la misericordia di Dio. Angela rientra in questo caso. Essa è la testimonianza evidente di quanto io ti sto affermando. Prima arriva ad una fede certa e riconoscente, prima guarirà anche dai disturbi che adesso l'affliggono e si sono legati a quel tanto che manca perché la sua adesione a Dio sia totale. È come quando il cane si morde la coda, gira su se stesso. Ci vuole da parte tua un atto di coraggio, meglio di fede, e si ristabilirà in Angela l'armonia completa tra corpo e spirito. Bada che io non posso tanto aspettare. Ho bisogno della documentazione del miracolo, me lo chiedono per la mia beatificazione. Stati sereno, Stefano. Sono sempre il tuo Nicola. 6 marzo 1994, ore 15:20. Nicola. Mamma, ho bisogno di tutta la tua attenzione perché voglio parlarti dei trapianti di organi. Problema che è divenuto di grande attualità in seguito agli sviluppi di conoscenza che hanno rivelato aspetti che turbano le coscienze. Qual è la verità? Quali le leggi naturali che ne fissano i limiti? Quale la morale che ne scaturisce? Comincerò con il fissare i termini del problema. L'uomo è formato di spirito e di corpo, è capolavoro unico ed irripetibile, creato da Dio Padre a sua stessa immagine, e destinato a dividere con lui la gloria e la felicità eterne. L'uomo, pur essendo formato dagli stessi elementi, è unico nella specie. Io, Nicola, non sono te, Pina, o Filippo, o un altro mio simile. Il mio corpo, come il mio spirito, appartiene di diritto a colui che mi ha creato per il fine ultimo, cioè il possesso del bene eterno. Leggi perfettissime d'amore regolano questo rapporto tra la creatura ed il creatore, e ne consegue che tu puoi liberamente accettarle, inserendoti così facendo nel piano di Dio amore, oppure rifiutarle con tutte le conseguenze funeste che quel rifiuto comporta. Una volta mi hai chiesto perché Gesù, pur essendo Dio, potenza infinita, non ridette mai un arto mancante ai tanti infelici che sicuramente si erano accostati a lui implorando aiuto. Eppure, di miracoli strepitosi ne fece. E ti risposi che era contro le leggi di natura. Ciascun uomo fa parte di un cliché unico ed universale. Nello stesso tempo, tu non hai il potere di infrangere questa legge. Tu non puoi distruggere o menomare questa entità che fa di te quella persona. Essa è la tua carta d'identità. Eppure, la scienza, man mano che progredisce nella conoscenza di questo grande sconosciuto, l'uomo, si arricchisce di nuove prove, quella del DNA, che stabilisce la paternità, e ne è un esempio. Nasce qui spontanea la domanda: è lecita la donazione di organi, anche se ammantata da un amore verso il prossimo, che prevarica l'amore per noi stessi, l'amore per il nostro corpo di cui Dio ci chiederà conto? Possiamo disporre di una parte di esso come se fossimo noi gli artefici del nostro corpo, mentre ne siamo soltanto i custodi? Perché la Chiesa e Dio stesso condannano il suicida o l'omicida che attenta all'incolumità, o meglio alla integrità di questo corpo, chiamato a giusta ragione tempio di Dio? Dicono in virtù di un atto d'amore verso il sofferente cui si ridà la gioia di vivere. Ma come mai Gesù, parlando dell'amore che dobbiamo al nostro prossimo, mette come termine di paragone l'amore che dobbiamo a noi stessi? Ama il prossimo tuo come te stesso. Se Dio, creando questo capolavoro, l'uomo, ha donato adesso due occhi, o due reni, o un cuore, o un fegato, è perché di questi organi aveva bisogno, perché fosse idoneo a quel compito che gli aveva affidato. Niente è superfluo, credimi. No, mamma, no. Non è lecito pervertire leggi di natura che, create da Dio amore perfettissimo, regolano ed armonizzano tutto il creato. È come se l'uomo volesse mettersi al posto di Dio. Le conseguenze le hai intraviste nel dibattito di ieri sera alla televisione. Ma c'è ancora un aspetto più profondo. Dicono che sia per dare gioia o salvare una vita. Ma qualsiasi male che colpisce una creatura trae origine da una colpa più o meno palese e porta come conseguenza una sofferenza. Essa, se accettata, si trasforma in purificazione. Tutto ciò rientra nella dinamica salvifica di Dio. E poi, sai tu quanti sofferenti di mali, ancora più angoscianti, non hanno questa fatua speranza? I deformi, gli handicappati, che ricevono solo conforto da Gesù? E i sofferenti nello spirito, i traditi, i calunniati, coloro che soffrono la solitudine e l'abbandono, i disperati, questi nuovi pionieri dell'amore, che cosa sanno del vero amore? Hai pensato mai al rigetto? La natura stessa si ribella. 7 marzo 1994, ore 10:20, Nicola. Mamma, riprendo a parlarti dei trapianti di organi che ho trattato ampiamente nel messaggio di ieri. Ti ho portato alla conoscenza di una verità. Sotto l'apparenza di un bene, di un atto d'amore, si nasconde l'insidia più grande, il veleno più micidiale. Mamma, è sempre Lucifero il seduttore, il serpente che con toni melliflui sedusse Eva. Mangia del frutto del bene e del male, diventerai simile a Dio. È lo stesso che seduce l'uomo di oggi. La conoscenza del mistero della vita ti farà simile a Dio. No, anzi, sarai Dio stesso, perché sarai tu a capovolgere le leggi naturali. Sarai tu il Signore, l'arbitro del destino dell'uomo. Comprendi, mamma, a che punto è arrivato l'uomo, creatura tanto amata da un padre che è Dio? E il dolore di questo padre per il figlio che si allontana da lui scegliendo un atroce destino che lo porterà alla dannazione eterna? come il bene genera il bene, così il male genera il male. Hai visto di sfuggita i bambini a cui avevano tolto gli occhi, mettendo al loro posto occhi di vetro? Non hai potuto resistere ed hai chiuso il televisore. Ma è una realtà spaventosa che dovrebbe terrorizzare i fautori che in nome del progresso diventano demoni essi stessi. E l'ingegneria genetica? Mamma, ti lascio alla riflessione, ma non tenere questi lumi per te, falli conoscere. È vitale per tanti ingenui e impreparati. Marzo 1994, ore 2:25. Nicola. Mamma, nel messaggio del giorno 6 sui trapianti ho esordito con la frase: quale la verità? Quali le leggi naturali che ne fissano i limiti? Quale la morale che ne scaturisce? Nei due miei messaggi precedenti ti ho chiarito il principio per cui non è lecito all'uomo la donazione di organi. Oggi ti chiarirò quando la donazione è lecita, anzi diventa atto gradito a Dio. Quando essa è un autentico atto di amore e non infrange le leggi naturali della specie. La madre che si sottopone ad una operazione di trapianto quanto mai traumatica per ridare la gioia, la vita ad un figlio, ad un essere della sua stessa carne, diventa un atto eroico e molto difficilmente c'è il rigetto, perché è come se quell'atto facesse parte di una ininterrotta fase generativa della maternità o paternità. Non infrange quindi delle leggi di natura. È completamente esente dal concetto di perpetuare con la donazione se stessi attraverso la persona a cui si fa il dono. Si esclude totalmente la necessità di una banca di organi perché il donatore consanguineo è pronto nel momento giusto. Si taglia le radici la seduzione tanto funesta del lucro a tutti i costi, per non dire della terribile accusa del poverissimo che vende una parte di sé a favore del ricco che non accetta di soffrire. La morale che ne scaturisce chiara e lampante. A voi la scelta. 14 marzo 1994, ore 4:45. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Pina. Madre mia dolcissima, tu mi hai detto che il tuo viaggio per andare da Elisabetta fu tormentato dal dubbio che tua cugina non avesse creduto che il tuo seno virginale portasse già il figlio di Dio, il Messia atteso dalle genti. Come mai, mamma cara, si fece strada nel tuo cuore un dubbio così atroce, nel tuo cuore santissimo così ripieno di Dio? La tua fede in Lui era assoluta. Maria Santissima, figlia mia, ti avevo chiarito il significato della frase «Satana insidiò il calcagno», riferendosi a me. Ti avevo spiegato come il calcagno è la parte terminale del corpo umano, è quello che aderisce alla terra ed è soggetto quindi alla sua influenza negativa. Tutto questo ha permesso Dio Padre perché, dovendo essere con mio figlio corredentrice del genere umano, la redenzione non fosse una parodia, ma la nostra umanità vera e reale si manifestasse in noi in tutta la sua crudezza. Il freddo ci colpiva, così come l'atroce caldo dell'estate. Sentivamo l'asprezza del rifiuto, del dubbio, dell'isolamento che veniva dalle persone che amavamo di più. Ed anche la nostra fede in Dio Padre, che pure era la nostra stessa vita, era attaccata terribilmente dal soffio malefico di Satana, che faceva gridare al mio Gesù nell'agonia atroce del Getsemani: «Padre, perché mi hai abbandonato?» Ma per fare eco immediatamente, ma non la mia ma la tua volontà sia fatta. Così è stato per tutta la mia vita, figlia mia. Una lotta tra il male che voleva atterrarmi attraverso la mia umanità e il mio spirito che subito si ergeva a mia stessa difesa. Tutto questo ho voluto dirti, figlia mia, perché tu non ti perda di coraggio e trovi in Gesù e in me la forza di rialzarti subito quando gli attacchi del nemico ti buttano a terra. Noi ti siamo vicini, non temere. È il dono di Nicola, di Peppino e di tuo fratello che in te e con te fanno unità. È la prova più grande del nostro amore che fanno di te una roccia inespugnabile. 16 marzo 1994, ore 17. Nicola. Mamma, hai seguito con attenzione la trasmissione di Vigorelli, detto fra noi, che trattava della vita della venerabile suora Elena Aiello, la stigmatizzata della provincia di Cosenza. Attraverso illuminazioni ti rendevo noto come è diversa la strategia usata dal Padre Celeste per manifestare al popolo del XX secolo la santità di un'anima prediletta al suo cuore, di quella che usa per manifestare l'eroicità della mia offerta di vittima consumata nel silenzio e nel nascondimento più completo in un letto d'ospedale, anch'essa cara al suo cuore di padre. Ad un mondo immerso nel materialismo, sordo a qualsiasi richiamo che viene dallo spirito, era necessario il richiamo crudo della materia, il sangue che sgorga abbondante, le lacrime che parlano di dolore, i miracoli che traumatizzano i sensi e l'intelligenza. Ad un mondo che come fonte di certezza chiama la scienza a convalidare tutto ciò che di straordinario avviene, per volere di Dio si contrappone una nuova visione della verità, che per tanto tempo è stata, dirò proprio, offuscata e nascosta da concezioni ed ottunde menti dello spirito, anche in coloro che avrebbero dovuto percepire il soffio di Dio che invadeva l'anima a lui cara. Riguardo alla procedura per la beatificazione di un santo, ti ho reso palese come, con Padre Pio, si chiude una epoca di oscurantismo e con la mia si apre quella dello spirito di verità. Ci sono sì dei flebili richiami in anime più aperti alla luce che si occupano di tali problemi, ma la luce vera, sfolgorante, sarà data dalla mia causa, perché solo allora ogni tassellino raggiungerà lo spazio assegnatogli da Dio stesso, artefice di questo disegno meraviglioso di rinnovamento attraverso lo Spirito.